Paragrafo 2. La società industriale, imprenditori e operai. Con la rivoluzione industriale nacquero due nuove figure sociali, gli imprenditori e gli operai. Un piccolo numero di imprenditori aveva origini aristocratiche, ma la grande maggioranza proveniva dalla borghesia, la classe emergente che grazie allo spirito di iniziativa e all'impegno sul lavoro finì per divenire la protagonista assoluta dello sviluppo economico. Gli imprenditori erano di solito proprietari terrieri o ricchi commercianti che disponevano di capitali e li impiegavano in imprese produttive. Ad esempio, impiantavano fabbriche, acquistavano materie prime o nuovi macchinari per ingrandire le aziende. Se l'impresa rendeva bene, ottenevano un profitto, in pratica un nuovo capitale, che potevano nuovamente investire. Nelle fabbriche la manodopera era costituita da operai che lavoravano in cambio di un salario. Nei centri industriali, dove si concentravano le fabbriche, la manodopera era abbondante, perché lo sviluppo delle industrie creava nuovi posti di lavoro e attirava masse di contadini nelle città. La classe operaia, che non possedeva capitali e al processo di produzione forniva la forza lavoro, fu chiamata anche proletariato. Con lo sviluppo dell'industria ebbe inizio il periodo del capitalismo industriale. Condizioni di vita e di lavoro della classe operaia. L'abbondanza di manodopera permetteva agli imprenditori di mantenere i salari molto bassi, di poco superiori al livello di sussistenza. Il lavoro minorile, dei bambini e delle bambine, era pagato anche 10 volte di meno rispetto a quello di un operaio adulto. Gli ambienti di lavoro erano spesso nocivi, perché troppo caldi, troppo freddi, troppo umidi, pieni di fumo, di rumori assordanti, di sostanze inquinanti. Gli operai non potevano contare su nessun tipo di assistenza in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia, e su tutti gravava la minaccia del licenziamento, che poteva essere improvviso e che l'imprenditore non era tenuto a giustificare. La condizione dei lavoratori era poi aggravata dalla povertà dei quartieri operai, quartieri cresciuti in fretta, sovraffollati e privi dei più elementari servizi igienici. Nessuno provvedeva alla rimozione dei rifiuti. Le latrine mancavano o erano molto rare, per l'acqua potabile bisognava far la fila alle fontane. Una primitiva forma di protesta, la distruzione delle macchine. Una delle prime forme di reazione alla rivoluzione industriale fu il luddismo, cioè la distruzione delle macchine, considerate la causa principale della disoccupazione e delle basse paghe. Una sola macchina infatti poteva eseguire il lavoro di molti operai e provocarne il licenziamento. In Inghilterra, dove nacque, il movimento luddista organizzò, fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, grandi sommosse che furono represse sanguinosamente. Non furono però gli operai delle fabbriche gli iniziatori del movimento, ma gli artigiani tradizionali, i tessitori a domicilio, i lavoranti a giornata, messi in crisi dalla diffusione di telai meccanici. Proprio da un tessitore inglese, il leggendario Ned Ladd, che sarebbe stato giustiziato per aver distrutto il telaio su cui lavorava, deriva il nome del movimento. Le prime conquiste operaie. La forza degli operai consisteva nell'essere uniti, ma la nascita di associazioni operaie fu a lungo proibita per legge. Solo nel 1825, dopo anni di agitazioni e proteste, la Gran Bretagna autorizzò le Trade Unions, unioni di mestieri, legalizzandole definitivamente nel 1871. Furono le prime organizzazioni sindacali formate dai lavoratori per difendere i propri interessi, ad esempio per ottenere salari e orari di lavoro migliori. Le prime leggi a favore degli operai si posero come obiettivo la protezione dei ragazzi lavoratori. Nel 1833 in Inghilterra venne ridotto l'orario di lavoro a 8 ore per i ragazzi sotto i 12 anni, e a 12 per quelli al di sotto dei 18. Prima in Gran Bretagna e poi nel continente cominciarono a diffondersi anche associazioni di mutuo soccorso e cooperative di consumo operaie. Nel primo caso, gruppi di lavoratori mettevano in comune una piccola parte del loro salario per utilizzarlo in situazioni di necessità, malattia, invalidità, vecchiaia. Nel secondo, si univano in società per acquistare all'ingrosso beni di consumo, alimenti, carbone, e rivenderli a prezzi bassi, rinunciando a una parte del guadagno. Nuove forme di lotta, gli scioperi. In Inghilterra, dove l'industrializzazione era molto avanzata, si svolsero anche i primi scioperi, astensioni collettive dal lavoro che danneggiavano seriamente gli imprenditori perché fermavano le macchine interrompendo la produzione. All'inizio lo sciopero era considerato un delitto contro la proprietà, perciò gli imprenditori potevano richiedere l'intervento della polizia contro gli scioperanti. Nella seconda metà dell'Ottocento, però, molti paesi, per prima l'Inghilterra nel 1875, riconobbero agli operai il diritto di sciopero. Fonti: Engels tra gli operai inglesi. Friedrich Engels, 1820-1895, è un filosofo e rivoluzionario tedesco di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Figlio di un industriale tessile, fu inviato dal padre a Manchester, Inghilterra, per controllare un cotonificio paterno. In quell'occasione poté rendersi conto delle terribili condizioni di vita degli operai, di cui fece una documentata relazione nel suo scritto «La situazione della classe operaia in Inghilterra, 1845». Ne riportiamo alcuni passi, che descrivono abitazioni, ambiente cittadino e di fabbrica. Una normale casa operaia nella città di Leeds copre una superficie di pochi metri quadrati e consiste ordinariamente di una cantina e due camere. Queste abitazioni, piccole e scomode, sono sovraffollate giorno e notte e pericolose sia per la salute sia per la moralità di chi vi abita. A Leeds trovammo genitori, figli, figlie e altre persone dei due sessi che dividevano la stessa stanza per dormire. La città di Bradford è bagnata da un piccolo fiume con acque nere come la pece e puzzolenti, e nei giorni di lavoro è coperta da una grigia nube di fumo. Vi domina la stessa sporcizia e la medesima inabilità che a Leeds e le case operaie ammassate fra le alte fabbriche occupano i quartieri più sporchi della città. Manchester è costruita in modo che vi si può abitare per anni e avere contatto esclusivamente con operai. Questo avviene perché i quartieri della classe operaia sono nettamente separati da quelli della classe media. Nelle filande di cotone o di lino l'aria è piena di una polvere filamentosa che produce disturbi al torace. Le conseguenze più comuni sono respiro pesante e sibilante, dolore di petto, insonnia, tosse, insomma tutti i sintomi dell'asma che nei casi peggiori portano alla tubercolosi. Particolarmente malsana è la filatura a umido del lino che viene eseguita da giovani ragazze e da bambini. L'acqua schizza loro addosso inzuppando negli abiti e mantenendo sempre bagnato il pavimento. Da Friedrich Engels, la situazione della classe operaia in Inghilterra. Imparo a fare ricerche sull'archeologia industriale. Con il diffondersi dell'industrializzazione, prima lentamente e solo in Inghilterra, poi sempre più in fretta e sempre più lontano, fabbriche e stabilimenti si moltiplicarono insieme ad essi ferrovie, strade, canali, depositi, magazzini, mercati coperti ed anche veri e propri villaggi operai. Alcuni villaggi, nella seconda metà dell'Ottocento, furono creati dagli industriali stessi, desiderosi di migliorare le condizioni di vita dei propri operai, anche allo scopo di ridurre al minimo i conflitti sul lavoro. Con il tempo, molte di queste strutture invecchiarono e furono abbandonate. Oggi esse sono oggetto di ricerca e di studio da parte di una nuova scienza, l'archeologia industriale. In Italia l'esempio meglio conservato di villaggio operaio si trova in Lombardia, lungo il tratto mediano del fiume Adda, che fu verso la fine dell'Ottocento un polo di sviluppo dell'industria tessile. Qui l'imprenditore Benigno Crespi fondò un grande cotonificio e accanto ad esso volle che fosse costruito un ordinato villaggio operaio. Il centro della comunità era la fabbrica con la sua alta ciminiera. Intorno ad essa si allineavano le case operaie, tutte uguali, circondate ciascuna da un piccolo giardino orto. C'erano poi la chiesa, la scuola, la cooperativa di consumo, il lavatoio pubblico, la piazza alberata, un albergo, un teatro e il cimitero. Anche il fondatore ebbe qui la sua residenza e la sua tomba monumentale. Il villaggio di Crespi d'Adda è inserito nei siti di interesse mondiale dell'UNESCO. Ecco che cosa scrive nel 1894 Silvio Crespi, figlio e successore del fondatore del villaggio. La casa operaia deve contenere una sola famiglia. Ultimata la giornata di lavoro, l'operaio deve rientrare con piacere sotto il suo tetto, dove egli si deve trovare comodo, tranquillo e in pace. Da quando la popolazione è ben distribuita nelle nuove casette, la tranquillità e l'igiene del villaggio sono perfette. Le morti sono rarissime, le malattie infettive non attecchiscono o non si propagano.